Ah, ti farei una domanda breve perché ci hai già parlato della composizione anche sociale di questa lotta. C'è anche una risposta molto rapida, cioè l'arrivo nei porti delle pale, nella costituzione di un presidio appunto permanente sul territorio, direi in 448. Come si organizza la lotta? Cioè, ci sono dei comitati? Qual è la struttura un po'?
Beh, allora è molto difficile perché comunque essendo che questi tantissimi progetti sono talmente diffusi che non c'è quasi paese in Sardegna che non venga toccato. Quindi diciamo che a un certo punto è stato un momento in cui si creavano un comitato per paese, quindi i comuni di Sardegna sono 364, insomma a un certo punto c'erano 300 comitati, cioè era una situazione che poi il comitato poteva essere anche una persona che diceva ah, nel mio paese no, insomma poteva benissimo essere così. Però diciamo che c'è stato questo fiorire di comitati, sono stati creati dei vari sistemi, Facebook, Telegram, moltissimo di botta a botta risposta, anche tenere conto di tutti i comitati per fare liste di propaganda, di guardate qui, guardate lì. E quindi c'è stato un po' un momento in cui queste cose venivano comunicate su alcuni gruppi e facevano un po' tam tam, quindi la parola girava. Come si è visto in tante situazioni, l'uso di questi strumenti immediata funziona moltissimo. Poi c'è stata tanta disponibilità di persone da tutta la Sardegna a convergere su un solo punto, spostarsi quando poi gli oristano si doveva andare a Villa Cidro, bloccare il cantiere che si stava facendo, provando a interagire col paese, successi, insuccessi, insomma una lotta molto dinamica. Ma direi che in questo momento la cosa che ha più tessuto relazioni sul territorio è una proposta di legge popolare, un'iniziativa pensata da alcuni sindaci, in particolare quello di Orgosolo, che si chiama la Pratobello 24. Pratobello dà un momento di lotta contro le basi militari.
Dai, dacci un po' di memoria storica, visto che sei sardo.
Nel 1968 ci fu un tentativo di esproprio da parte dello Stato, tramite appunto gli organi militari, di un salto vicino al paese di Orgosolo, che molti conosceranno per la sua storia appunto banditesca eccetera. Infatti era un comune un po' rinomato, infatti diciamo, e poi tra l'altro con una sede del PC diciamo coraggiosa e molto animata, tra l'altro legata alle lotte in fabbrica lì a Ottana, che stava iniziando a formare, stava per partire per una rinascita, quindi era già un clima un po' caldo. Fatto sta che il salto di Pratobello voleva essere espropriato per farci una base militare, e il paese è insorto collettivamente nella sua quasi integralità ed è sceso lì davanti ai militari e si è opposto in maniera radicale e senza compromessi alla costruzione della base, tant'è che ha vinto. Ci sono tantissime foto, documentari su questo evento che rimane nella memoria storica come l'evento con la E maiuscola della Sardegna, tra l'altro mitizzato da tanti nelle lotte, bisogna fare come a Pratobello, quando invece poi insomma si fa ben poco, ma anche dalla regione e dai media, come dire bisogna fare come Pratobello oppure la Pratobello eccetera eccetera. Quindi questa cosa dell'eolico è vissuta come quel modo lì, un qualcosa su cui i sardi nella loro integralità devono scendere e opporsi agli espropri.
E questa proposta di legge popolare, qual è il suo, diciamo, ambito di intervento?
Allora, come dicevo, per la moratoria sfrutta l'articolo 3 della Costituzione della Regione Autonoma, che appunto permette alla Regione di intervenire sul piano urbanistico. E quindi dire, questi lotti di terra sono destinati a questo, punto. Questo non può essere toccato, beni archeologici, beni minerari. Il problema però qual è? Ponendo un problema sulle zone idonee, il cui piano regionale è fermo 2016, per motivi ovviamente di colpa della scorsa giunta, si dice dove ci sono beni archeologici non si può fare, dove ci sono terre ferme non si può fare. Questo vuol dire l'intera Sardegna. Infatti uno slogan di questa proposta di legge è in Sardegna non ci sono zone idonee. Cioè, che per carità a livello etico è ovviamente corretto, il problema è che a livello tecnico è impossibile. Cioè, in questo momento è impossibile pensare che non verranno fatte nessun progetto, che nessuna zona verrà considerata idonea, quindi ci sarà uno scontro su questo inevitabilmente. Però fatto sta che tramite questo piano urbanistico si dovrebbe dire che ovunque ci sono reperti archeologici, che in realtà è tutta la Sardegna perché siamo delle zone più antiche abitate dall'uomo nel Mediterraneo, cioè ovunque si trovano reperti, ovunque proprio, cioè tu scavi per fare un pozzo e ti trovi una città nuragica fra poco, quindi è quasi impossibile determinare ora dove. Quindi questo è, sì, vuole essere un gioco di provocazione, vuole essere un gioco estremo, ovviamente è giusto, però insomma tecnicamente non è molto possibile. E infatti questa legge ha avuto un successo, cioè un proposta di legge ha avuto un successo enorme, ha raccolto 200.000 firme, se ne sono 1.500.000, 100.000 firme sono tante, mai vista una cosa del genere, mai vista, con un proprio un sentimento di unione fortissimo che davvero io non ho mai visto. E ovviamente l'Unione Sarda ha fatto tantissimo per questo, quindi anche qui torno a quello che dicevamo prima, ha fatto, ma veramente, cioè, sponsorizzato la raccolta firme, ricordato entro quando, dove si poteva firmare, proprio fatto un lavorone loro. E fatto sta che ha raccolto queste 200.000 firme, sono state portate alla regione anche a livello simbolico, con una manifestazione molto partecipata. Due cose però, quando è arrivata in giunta, adesso tipo se sta parlando proprio ieri, la giunta, la maggioranza, quindi PD 5 Stelle, che ha fatto la moratoria, che sta lavorando a un nuovo delibero sulle aree idonee, quindi sta facendo il suo, non la sta considerando, cioè proprio ci passa sopra, e quindi viene strumentalizzata dal centrodestra perdente, che dice ma come 200.000 sardi hanno chiesto per la loro identità, per la loro terra, questa questione voi la state ignorando, quindi c'è anche questo gioco propagandistico. Ma probabilmente la maggioranza non la sta considerando. Perché non la sta considerando? Perché è
troppo problematica.
È troppo radicale. Cioè, per chi la legge è utopistico che la regione. Ma non può nemmeno farla questa cosa. Non è nelle sue competenze politiche, proprio perché non può spingersi a determinare talmente fortemente il proprio controllo sul territorio rispetto allo Stato e rispetto a queste robe qui. Quindi era già di per sé difficile. Infatti, la seconda cosa è che questa proposta di legge, quello che significava a livello politico, a livello pratico, ha prodotto dei problemi all'interno del movimento, perché da quando gli scarti di quest'estate hanno, diciamo, spodestato la gestione delle manifestazioni, della parola su questo fenomeno, dai comitati l'ha data in mano alla base, ai paesi, questa mozione qui l'ha rimessa in mano ai rappresentanti. Quindi ci sono adesso tutti i comitati che gestiscono la temporalità della lotta. Si torna a Cagliari qui, no, noi presidiamo la regione fino a quando la delibera non viene considerata, ci sono ad esempio presidio di donne nella regione, qualcuno che fa lo sciopero della fame sotto, anche azioni forti, però fate da chi? Fate da una certa rappresentanza, una decina di persone, che si prende a carico la parola di tutto il movimento, cioè quindi è anche una questione un po' fragile, che andrebbe bene in sé, però su cosa? Su una questione che rimbalza tutta la palla alla regione. Non fa un lavoro territoriale poi di resistenza, ma dice firmiamo e deleghiamo alla regione. Quindi il discorso che il movimento ha prodotto anche dei problemi, cioè rotture anche, persone che non si fanno più vedere in certi posti, insomma le solite cose del movimento che conosciamo benissimo da tempo.
Ho capito, è interessante anche questo discorso di poi rappresentatività relativa o assoluta rispetto alla voce del movimento che dicevi tu. Non so se ci sono già degli appuntamenti per il futuro che possiamo dare, delle scadenze, delle date che ci arrivano dalla controparte, o se possiamo forse seguire il fronte Selargino, che è in questo momento quello più attivo.
Sì, in questo momento sicuramente il presidio di Selargio è quello dove più si muovono. Ci sono anche i due cantieri delle paleoliche in questo momento, che sono uno a Villa Cidro, uno a Musei, quindi un po' uno nel Campidano e uno nel Sulcis Inglesiente, dove stanno costruendo appunto queste pale enormi. Poi stanno continuando a sondare i mari per mettere le pale offshore, quindi qualcosa si muove sempre. Detto ciò, le tempistiche quali sono? Per i cantieri ovviamente abbastanza brevi. Per Selargius i nuovi espropri saranno appunto a inizio dicembre, quindi lì ci sarà sicuramente qualcosa da fare. Però i progetti a lungo termine, ad esempio l'ampliamento della stazione di Terna, dovrebbe essere completata entro il 2026, perché il cavo sottomarino dovrebbe essere completato nel 2028. Quindi sono un po' questi anni così, però insomma è tutto molto labile, non è niente di determinato in questo momento. Quindi è molto in divenire anche la lotta, la competizione, però quest'anno è stato un anno interessante per degli sviluppi molto spontanei della popolazione. Quindi sarà anche molto spontaneo quello che succederà adesso.
Ottimo, io ti ringrazio perché abbiamo approfittato della tua presenza per fare anche qualche riflessione proprio riguardo a questa lotta e condividerla qui dalla radio. C'è qualcos'altro che possiamo aggiungere secondo te?
Ma no, no, secondo me abbiamo detto tanto.
Abbiamo detto tanto, sì. Allora metteremo sicuramente questo approfondimento sul sito, lo carichiamo nel pomeriggio e ti ringraziamo.
Grazie a voi, buona giornata.